Si parlava della bellezza e della perfezione del nostro corpo, no? Di come Dio lo ha creato in maniera perfetta. Basta un po' di paura, basta un po' di ansia, basta un po' di problematiche, queste si riflettono nel nostro fisico, in malessere, problemi alla cervicale, mal di testa, problemi alla schiena, problemi alle ossa, ovunque, problemi nelle articolazioni che non funzionano come dovrebbero funzionare. E quindi quando lo Spirito Santo opera nella nostra vita, noi vediamo un fisico, noi vediamo un risultato non solo nella nostra mente, ma anche nel nostro fisico. Fisicamente noi cominciamo a stare bene. Perché? Perché la pace di Dio comincia a portare un beneficio in ogni area della nostra vita. Spirito, anima e corpo, Mimmo poco fa parlava dell'unicità del corpo, quindi non solo a livello fisico, quindi non solo le parti fisiche, cioè il nostro mignolino del piede destro può influenzare la nostra cervicale, così come la nostra anima può influenzare il nostro corpo, il nostro spirito può influenzare la nostra anima e quindi influenzare il nostro corpo, quindi siamo una stessa cosa, siamo un tutt'uno. Paolo parla del nostro intero essere, spirito, anima e corpo. Noi non siamo il nostro corpo, noi siamo spirito, abbiamo un'anima e viviamo in un corpo. Tu non sei quello che vedi allo specchio, perché quello che vedi allo specchio prima o poi non ci sarà più, ma il tuo spirito è eterno.
Amen.
Quando tu morirai, quando tu ed io moriremo, il nostro corpo non lo avremo più, ma avremo sempre il nostro spirito. Noi siamo spirito, noi non siamo il nostro corpo, noi siamo ciò che vive per sempre, quindi non il nostro corpo. Noi siamo il nostro spirito, l'identità di Dio è nel nostro spirito. E voglio farvi vedere qualcosa di molto importante in Genesi al capitolo 2. Ieri parlavamo della... Ieri abbiamo concluso la nostra scuola di Acerci parlando dell'autorità dell'uomo, della sua identità e di quello che è il ruolo che Dio vuole che l'uomo compia sulla terra. E abbiamo visto il progetto originale di Dio, come Dio abbia messo l'uomo nel giardino e lo ha messo come re, come sovrano del mondo intero. Dio ha creato la terra per il beneficio dell'uomo, non per il suo beneficio. Dio ha creato la terra per l'uomo e Dio ha creato l'uomo per governare la terra. Ed ecco perché noi troviamo scritto qualcosa di meraviglioso al versetto 19, che quando Dio crea gli animali, dice Dio formò dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli dei cieli e li condusse all'uomo per vedere come l'uomo li avrebbe chiamati. E in qualunque modo l'uomo avesse chiamato ogni essere vivente, quello doveva essere il suo nome. Cioè Dio crea gli animali e li porta all'uomo e gli dice: questo è un problema tuo, non è un problema mio. Sei tu che devi decidere il nome, perché sei tu che vivrai sulla terra, sei tu che governerai sulla terra, quindi è un tuo compito, non un mio compito. E Dio delega l'uomo in autorità. L'uomo che deve governare sulla terra, che deve governare sulla creazione. E aveva soltanto un comando da parte di Dio: mangia di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno in cui ne mangerai, per certo morirai. Sappiamo la storia, sappiamo che il serpente entra nel giardino, parla con Eva, Eva cede e fa assaggiare il frutto a suo marito. Ora questo anche per il beneficio delle donne che sono qui stasera. Se il peccato è entrato nel mondo non è un problema di Eva. La colpa non è stata di Eva. La colpa è stata di Adamo. Tutte le donne potete dire amen nella vostra occasione? No? Oh, le donne. Questa è una bella notizia per le donne. No, perché di solito ce la prendiamo sempre con Eva, no? Eva non c'entra niente. La responsabilità è stata ed è di Adamo, dell'uomo, non della donna. L'uomo era stato stabilito in autorità e l'uomo non ha fatto il suo lavoro. Quindi il problema della debolezza non è stato nella donna, ma nell'uomo. E quando dice qua, al versetto Leggiamo il versetto 7, che dopo aver mangiato, dice in Genesi 3, 7, allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi, così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Poi l'uomo, attenzione qua, poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Ed egli gli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero nudo. Ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. La paura è il primo sentimento negativo dopo il peccato. Ti capita di avere paura per qualcosa? Se questa paura arriva anche in maniera non razionale, non devi preoccuparti, non devi sentirti in colpa. Questo è un problema che ha ogni persona che vive sulla faccia della terra. La paura è stato il primo sentimento negativo dell'uomo dopo aver peccato. Ora voglio dirti questo, sentivo dirti questo: non fare delle scelte nella tua vita motivato dalla paura. Ci sono persone che si sposano con il primo che capita perché hanno paura di rimanere da soli o da sole. Sono persone che partono perché hanno paura di non trovare lavoro. A volte le paure sono, la paura è una consigliera pessima per fare delle scelte. La paura della malattia. La paura di una malattia che possa arrivare. La paura di fare, sono persone, donne che si sono sottoposte ad interventi chirurgici pesanti e molto invasivi, perché avevano paura di qualche tumore che doveva arrivare nella loro vita. Non avevano avuto nessun sentore, nessun campanello d'allarme, ma per la paura si sono fatte svuotare. La paura ti fa fare delle cose che sono incredibili. E ci sono molti credenti ancora oggi che vivono nella paura. La paura di morire, la paura di perdere la perdita di qualcuno, la paura di non realizzare mai le promesse di Dio nella nostra vita, nella propria vita, la paura di non farcela, la paura di fallire, la paura di quello che gli altri pensano, la paura di quello che gli altri dicono, la paura di non riuscire a mantenere le promesse, la paura di non riuscire a stare negli standard stabiliti dalla società, dal tuo posto di lavoro, da tua moglie, da tuo marito, dai tuoi fidanzati. Mi ricordo che quando ero un po' più giovane di ora, avevo 16 anni, avevo avuto tante esperienze con tante ragazze, ma nessuno sapeva che io vivevo nella paura costante di essere lasciato. E a volte per paura di questo, perché avevo avuto delle ferite nella mia adolescenza, cedevo a quelli che erano non dei comandi, ma i piaceri delle persone: se mi dovevo tagliare i capelli in un certo modo, se mi dovevo vestire in una determinata maniera, se dovevo andare in un posto, alcune delle cose le facevo perché avevo paura di rimanere solo, di essere lasciato, eppure non avevo di questi problemi. Ma le paure ti fanno fare delle cose assurde. La paura di non essere amato, la paura di essere troppo amato, la paura di diventare qualcuno che non vorresti. Io mi ricordo che un giorno avevo già conosciuto la grazia di Dio nella mia vita da un paio di anni, e ci fu un momento, fui assalito da un pensiero che mi produsse una paura tremenda. Il pensiero era che dovevo sviarmi da un momento all'altro e avrei cominciato a vivere in maniera totalmente lontana da Dio e che sarei andato all'inferno. Ho vissuto con questa paura per 2 o 3 giorni. È stato probabilmente uno dei momenti più brutti del mio primo tempo con il Signore. perché mi mettevo in macchina, camminavo per strada e piangevo dalla paura. E se mi svio? E se uccido qualcuno? Una volta mi ricordavo, avevo paura di che mi sviavo e diventavo testimone di Geova. Era un dramma, era una cosa. E se poi mi svio, vado all'inferno. Avevo paura di perdere la salvezza, la paura di essere separato da Dio per sempre. E un giorno, mi ricordo, mi misi a gridare in macchina, stavo gridando, stavo piangendo e dissi: tu mi devi parlare, perché io non posso più vivere così. Ma sapete quei pensieri che si insinuano così da un momento all'altro? Da un momento all'altro. E mi ricordo che lo Spirito Santo mi riportò a quella scrittura di Romani 8, dove è scritto: chi mi separerà dall'amore di Dio? E c'erano quelle parole scritte da Paolo che mi furono sottolineate dallo Spirito Santo. Dice: né cose presenti, né cose future. E il Signore mi disse: non avere paura del futuro, perché nel futuro io sarò sempre là. E io sarò là prima che tu ci arrivi. Io sono già nel tuo futuro. Io sono stato presente nel tuo passato, io sono qui nel tuo presente, ma nel tuo futuro io ci sono già. Prima che il futuro arrivi, io già ci sono. E quando tu ci arriverai, tu mi troverai là. Ah, mi ricordo che la presenza di Dio in quella macchina fu talmente grande che scoppiai a piangere in maniera incredibile. La paura ti fa fare delle cose incredibili. Ascoltare la testimonianza di un uomo di Dio meraviglioso, un profeta straordinario. E lui mi raccontò, si aprì con me e mi raccontò questo momento così difficile della sua vita. Se lui veniva da storie incredibili, lui era uno che trafficava armi, spacciava droga, faceva il magnaccio, nel senso gestiva prostitute, e andava in carcere, usciva, una vita assolutamente sregolata.
Movimentata.
Ah? Sì, una vita un po' sperimolata. E un giorno, quando lo arrestarono, andò in carcere e il Signore si mostrò lì nel carcere, proprio mentre lui stava lì. E il Signore conquistò la sua vita mentre si trovava in carcere. La sua vita fu totalmente stravolta, proprio lì, nel carcere di sicurezza. E quando uscì da quel carcere, era un'altra persona. Cominciò a leggere la Bibbia, cominciò a pregare, cominciò a evangelizzare. E Dio cominciò a servirsi di lui in maniera straordinaria. Ma lui continuava ad avere delle paure dalle quali non riusciva a liberarsi. Un giorno lui si era già sposato, si era già fatto una vita con una donna che amava. E lui mi raccontava che un giorno, mentre usciva dal supermercato, stava portando il carrello della spesa, un pensiero, uno, entrò nella sua mente. E quel pensiero non uscì più. Un pensiero di paura che lo portò in una depressione talmente forte che per 2 anni lui non riuscì più a fare niente. Era diventato uno zombie, era diventato inutile. Marito, padre, e la sua vita era finita. E dopo 2 anni di questa vita disastrosa, ripiena e condizionata dalla paura continua e costante nella sua vita, lui decise di farla finita. Pianificò il suo suicidio. Mentre la moglie andava al lavoro e i figli a scuola, lui si trovava lì nel suo studio, nella sedia, con una bacinella sotto i suoi piedi e con una lametta pronto per tagliarsi le vene. Ed era mentre era lì che stava pronto per fare qualcosa, quella cosa assurda, squillò il telefono. E lui non voleva rispondere, ma lui racconta che quel telefono era insistente. Questo squillo del telefono era insistente. E quando lui alzò, molto innervosito, disse: pronto? Dice: dall'altra parte sentì la voce di una donna che parlava la mia lingua. Lui non è italiano, parlava la mia lingua, era di un'altra nazione. E questa donna disse, parlò nella mia lingua, non parlava benissimo, dice: tu sei il profeta Tizio e Caio? Lui disse, sì, ma chi parla? E lei disse, io sono la segretaria di questo uomo di Dio. Questo uomo di Dio si trovava negli Stati Uniti. Lui era in Europa. Disse, il mio pastore ti deve dire qualcosa. Non si parla dei profeti. E quando lui gli passò il telefono, disse, ma tu chi sei? E quel pastore disse, ascoltami. Disse, io non so chi sei, ma mentre stavo pregando, Dio mi ha dato il tuo numero di telefono. Disse, in questo momento tu ti trovi nel tuo studio, tu sei vestito con dei jeans e una maglietta marrone, tu hai questo mobile in quella parete, quest'altro mobile in un'altra parete, le tende del tuo studio sono blu e gialle, e in questo momento tu hai una lametta in mano e stai per toglierti la vita. Il Signore mi ha fatto vedere tutto questo, mi ha dato il tuo numero di telefono e sono qui per dirti da parte di Dio, non fare questo gesto perché io sono il tuo Dio, io mi prendo cura di te e questo tempo sta per finire nella tua vita. Ditemi se Dio non esiste. No. Ditemi se non esistono ancora i profeti. Se non esiste lo Spirito Santo che parla alle persone e che quando deve raggiungerti lui smuove qualcuno anche a 10.000 km di distanza che non ti conosce e Dio gli rivela il tuo numero di telefono. E lui mi disse, Corrado, la mia vita da quel giorno in poi cambiò totalmente. Dio mi liberò totalmente da ogni paura perché ho capito che colui che era in me era più grande di colui che era nel mondo, che quello che stava succedendo nella mia vita era soltanto per un tempo, ma che Dio aveva preparato un futuro meraviglioso per la mia vita, che il diavolo era venuto per distruggere la mia vita, ma Gesù era venuto per darmi vita in abbondanza. E lui uscì fuori da quello studio completamente cambiato. Guardate insieme a me in prima Giovanni, al capitolo 4. Prima Giovanni, il capitolo 4, il versetto 18, dice così. Nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Perché la paura non ha che la paura ha a che fare con la punizione e chi ha paura non è perfetto nell'amore. Lo rileggiamo, nell'amore non c'è paura, dillo insieme a me, nell'amore non c'è paura. Nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Come può andarsene via la paura dalla nostra vita? Sapete, io sono cresciuto in un ambiente dove mi è stato insegnato che la paura va cacciata via attraverso la fede. Se tu hai fede, tu non avrai paura. Ma ho visto nel tempo, negli anni, che questo non è vero. Perché io sono una persona di fede, lo so, non ho problemi a dirlo, ma io so anche che ho tante paure nella mia vita e che ho avuto tante paure nella mia vita. E man mano nel tempo ho realizzato che le paure nella mia vita se ne sono andate non perché ho avuto fede, perché ho avuto sempre fede. Ma la paura se n'è andata via quando ho realizzato l'amore di Dio nella mia vita. Quando ho realizzato l'amore del Padre nella mia vita, le paure sono cominciate a scomparire e ad andare via automaticamente dalla mia vita. Perché dovrei avere paura se so che colui che mi ha creato mi ama? E man mano che tu realizzi l'amore del Padre nella tua vita, ti rendi conto come certe paure scompaiono da te in maniera automatica. Adamo pecca, Dio lo chiama e lui si nasconde. Perché si nasconde? Dice perché ho avuto paura e mi sono nascosto. Perché ha avuto paura? La mancanza di rivelazione dell'amore di Dio. Possiamo dire che Adamo non aveva fede? Ebbene, direi. No? Ma la mancanza della rivelazione dell'amore di Dio ci porta a vivere non nella paura semplicemente, ma nel terrore. E io ho cominciato a vedere, quando ho cominciato a insegnare, a predicare su questo argomento, la vita di centinaia e migliaia di persone liberate dalla paura, non perché hanno cominciato ad avere fede, perché avevano fede. E questo le portava in confusione e le portava anche in alcuni momenti di depressione, perché dicevano: io credo nel Signore, ma perché ho paura? Io ci credo in Gesù, ma perché ho questa ansia nella mia vita? Perché il problema non si combatte con la fede, si combatte con l'amore.
Amen.
L'amore vince su tutto. L'amore vince sempre. E quando tu realizzi che Lui ti ama, non per quello che tu sei, ma nonostante quello che tu sei. Quante volte abbiamo avuto paura che dopo uno sbaglio, dopo un peccato, arrivava qualche mazzata nella nostra testa? Dai, quanti di noi hanno avuto qualche paura del genere? Quanti di noi, onesti però, dobbiamo essere onesti, abbiamo avuto un problema serio nella nostra vita e abbiamo pensato subito: questo è successo perché ho combinato quella cosa? È vero o no? Quante volte abbiamo avuto la paura di ricevere qualche batosta nella nostra vita per qualche errore che abbiamo fatto? Possiamo dire che è perché non avevamo fede? No, avevamo paura perché non avevamo realizzato ancora l'amore incondizionato del Padre nella nostra vita. Amen?
Amen.
Voglio raccontarvi una testimonianza bellissima che ho ascoltato anni fa e che sono andato a rispolverare qualche settimana fa. Ed è la storia di un bambino di 11 anni che era molto, molto discolo, era molto vivace. Era uno di tre figli, il mezzano di tre figli. Il padre e la madre, uomini, persone meravigliose, avevano questi tre figli, ma il mezzano era tremendo. Proprio tremendo, sembrava posseduto in alcuni momenti. Tremendo. Uno che faceva danni dalla mattina alla sera. Un giorno il padre non ne poteva più perché disse: tu non puoi continuare così e io devo fare qualcosa per correggerti. Non vorrei farlo, ma devo correggerti, assolutamente, perché se non lo faccio, tu avrai problemi da grande. Non è che io non ti amo, ma tu avrai problemi da grande e io devo insegnarti qualcosa. E questo bambino continuava a fare qualcosa e dava fastidio al padre e disse: se tu lo fai un'altra volta, disse, ti farò dormire per tre notti in mansarda al buio, da solo. E bambini, sai, quando tu gli dici non fare una cosa, la devono fare per forza. E quel bambino di 11 anni rifece quella cosa e il padre lo prese. Questo è con un orecchio. Se ora tu te ne sai sopra e vai a dormire in mansarda al buio da solo. Il bambino cominciò a piangere perché non voleva andare. Il padre molto paziente disse: no, mi hai fatto proprio fare uscire fuori dalla pazienza, no, mi hai fatto andare, sei andato oltre, non posso più, non posso far finta di non vedere. Ti avevo avvertito e ora tu vai. Il bambino si mise nella mansarda al buio, da solo, a piangere. Suo padre aveva preparato già il lettino. E quando si misero a letto, marito e moglie erano lì che sentivano il figlio che piangeva da solo. E la moglie gli fa al marito: dai, fallo scendere, ormai ha capito che ha sbagliato. E lui, il marito, ha detto: no, lui lo deve capire. Perché se io non gli insegno l'educazione, lui avrà problemi da grande. E il bambino continuava a piangere. E il cuore del padre cominciava a intenerirsi, però voleva rimanere fermo nella sua correzione. E lui disse alla moglie: io non lo faccio per me, lo faccio per lui, perché se lui non capisce questo, lui avrà problemi da grande. E intanto il bambino continuava a piangere dicendo: perdonami, non lo faccio più, perdonami papà. E la moglie cominciò a piangere, disse: fallo scendere, non posso più sentirlo piangere. E il marito disse: no. Però in quel momento gli venne un'idea. Se non lo farò scendere, ho avuto un'idea. Il marito sale sopra, va sopra, si mette accanto al bambino, che continuava a piangere, e gli disse: figlio, io voglio che tu impari questa lezione. Se io lo faccio per te. Tu devi sapere che tuo papà continua ad amarti e a volerti bene in maniera incondizionata. Io non ti amo perché sei bravo, io ti amo perché sei mio figlio. Io ti ho detto che tu dormirai per 3 notti qui, e tu dormirai per 3 notti qui. Ma per farti capire che tuo papà ti ama e che non ti abbandonerà mai, io dormirò con te. E questa cosa mi ha così toccato, perché quel bambino fu liberato dalla paura del buio e dalla paura della punizione, semplicemente perché il padre si è steso accanto a lui e ha detto: anche se ci sono state delle conseguenze per la tua disobbedienza, io voglio che tu sappia che anche nelle conseguenze io non ti lascerò e non ti abbandonerò mai. Amen. Quante volte siamo stati, abbiamo avuto la paura che dopo un errore abbiamo avuto delle conseguenze di un certo peso, di un certo livello, abbiamo pensato: no, qua Dio non può entrare, no, Dio mi ha abbandonato, no, in questa situazione Dio mi ha lasciato da solo. Quante volte? E invece l'amore di Dio ci fa comprendere che Lui, anche se sbagliamo, anche se cadiamo e anche se abbiamo delle conseguenze, Lui non ci lascia e non ci abbandona. Perché? Perché Lui è il nostro Padre e non può lasciarci. E ciò che ci libera dalla paura, anche del giudizio, è il suo amore. Dice: chi ha paura, dice qua al versetto 18, la paura ha a che fare con la punizione. Chi ha la paura costantemente e continuamente si aspetta di essere punito. Ma Dio dice: chi vive nella paura non può vivere nell'amore. Quante persone oggi stanno seguendo Gesù per la paura di andare all'inferno? Quante persone stanno dicendo: no, non faccio quella cosa, no, mi piacerebbe farla, ma non la faccio perché ho paura che poi mi arrivo qualche maledizione nella mia vita. Oppure: quel Dio mi ha guarito, però non faccio quella cosa perché ho paura che poi Dio si riprende la guarigione o si riprende quella benedizione. No, no, Dio non gioca con noi. Quando Dio dà senza pentimento. Quando Dio dà, Lui non toglie mai più. È il diavolo che ruba, non è Dio che ruba. Non è Dio che toglie. I doni e la chiamata di Dio sono senza pentimento. Amen. Quando Lui dà in maniera definitiva. L'amore caccia via la paura dalla nostra vita. Quella paura che ti ha fatto così tanto male, quella paura che ha distrutto a volte anche i rapporti con le persone attorno a noi. Alcune persone hanno talmente paura di essere lasciate sole, di essere abbandonate e di essere ferite, che non riescono più a instaurare un rapporto di amicizia. Sapete perché? Perché hanno paura di essere traditi. Persone che non si sposano, che non si imbattono in una relazione sentimentale, perché? Perché hanno paura di essere traditi, perché hanno paura di essere lasciati. La paura di scoprire dei difetti oltre misura nella persona che amiamo, o la paura di far scoprire i propri difetti verso le persone che amiamo. E questa, la paura molto spesso diventa realmente la peggiore consigliera della nostra vita. Perché? Perché la paura è il frutto della disobbedienza. Ma quando tu vivi nella grazia e nella comprensione dell'amore, questo ci libera da ogni forma di paura. Ed è bellissimo. È bello poter vivere senza la paura. Ora, l'ultima cosa che voglio dirti è: non avere vergogna della paura che hai. Vedete, nel mondo religioso cercano sempre di farci portare qualche maschera. Come va? Con Gesù tutto bene. Falso, bugiardo, non è vero, ipocrita. Da quando Gesù è nel mio cuore riesco ad amare tutti. Ma se fino a 10 minuti fa parlavi male della persona che ti stava accanto? Ma se fino a ieri criticavi, amore questo è amore. Se ami ora, prima com'era? Vedete, Genesi ci dice una cosa, che quando si aprirono gli occhi di Adamo ed Eva, loro si cuscirono delle foglie e si coprirono. Tutti quanti noi siamo tendenzialmente portati a nasconderci, a coprirci, a portare delle maschere quando abbiamo paura. E portiamo la maschera del sorriso, la maschera del con Gesù tutto bene, la maschera del gloria a Dio sempre più in alto, gloria a Dio, siamo mai che buongiorno, sempre più in alto. Ma non è vero, siamo fatti di carne e continuiamo ad avere delle paure. Amen, è vero o no? Continuiamo ad avere dolori, continuiamo ad essere feriti e continuiamo a nostra volta a ferire altri, anche involontariamente, ma alcune volte è volontaria la cosa. Perché? Perché reagiamo. Allora, cos'è che ci fa uscire fuori dalla spirale e dalla prigione delle paure? Non la fede. Conosco molte persone che hanno fede, ma continuano ad avere paura di tante cose. Però ho visto una cosa, che queste persone, quando realizzano l'amore del Padre nella loro vita, le loro paure svaniscono. E fisicamente succede qualche cosa. C'è una guarigione meravigliosa che avviene anche fisicamente. Quando c'è una guarigione nell'anima, questo si ripercuote anche nel fisico. Io ho visto persone cambiare totalmente la loro espressione del volto quando si sono sentite amate. I loro tratti somatici, lineamenti, si sono addolciti. Prima erano così. Oggi i tratti si sono distesi, la pelle è più liscia. Grazie a Dio. E l'espressione è totalmente cambiata. Perché? Qual è il beneficio di tutto questo? Attraverso la realizzazione dell'amore del Padre. Perché nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via ogni paura. Hai paura del giudizio? Hai paura di non essere amato? Hai paura che qualcosa ti venga tolto? Hai paura di essere bastonato per qualche errore? Hai paura di non arrivare a fine mese con lo stipendio? Hai paura di non farcela? Qualunque sia la paura, qualunque sia, c'è solo una cosa che ti permetterà di essere liberata dalla paura, ed è l'amore. E realizzare quanto il Padre ti ama. Perché quando realizzi l'amore del Padre, tu realizzi l'amore per te stesso e cominci a realizzare anche l'amore per gli altri. Riesci a perdonare te stesso. Prima non riuscivi a perdonare, facevi degli errori, continuavi a cadere in determinate situazioni. Ti hai ripreso degli impegni, non riesci a portarli a termine. Perché? Perché volevi per forza mantenere uno standard, invece sei caduto e non riesci a perdonare te stesso. Ma quando realizzi l'amore del Padre, quindi il suo amore incondizionato e quindi il suo perdono nella tua vita, tu riesci non solo a perdonare altri, ma la cosa più difficile è riuscire a perdonare se stesso. A quanti di voi è capitato di riuscire a incoraggiare altri e non riuscire a incoraggiare se stesso? Quando sei malato non hai fede per la tua guarigione, ma hai fede per la guarigione degli altri. È vero o no? È così. Parliamo di Gesù, diamo sempre dei buoni consigli a tutti, ma noi non riusciamo a prendere consigli da noi stessi. Ma quando realizziamo l'amore del Padre nella nostra vita, allora le cose cambiano. Perché? Perché ci rendiamo conto che siamo amati tutti nella stessa maniera. Che Lui non ha figli di serie A e di serie B, che non ha figli e figliastri, Dio non ha nipoti, il nostro Padre ha soltanto figli. Non esistono figli in prima classe e in seconda classe, esistono figli tutti privilegiati, re e sacerdoti, nel nome di Gesù. Alleluia! Gloria a Dio! Nicola, gloria a Dio. si può essere liberati dalla paura. Perché? Perché possiamo realizzare l'amore del Padre nella nostra vita. E come lo realizziamo l'amore del Padre? Dobbiamo studiare.
No.
Dobbiamo frequentare tutti i culti, tutte le riunioni, tutti i concerti? No. Devi fare offerte, decime, devi dare le musiche, ti devi...
No.
Gesù ha detto soltanto una cosa. Dovete diventare come i bambini. Il miglior modo per maturare è andare indietro. Perché? Perché i bambini non gliene frega niente di quello che sta succedendo nel mondo. Si coricano sulle gambe, di papà, e quello è il luogo più sicuro che esiste. Amen. Ma che paura può avere in questo momento? L'unica paura che può avere è se non mangia stasera. Ma siccome suo padre ha più fame di lei, se mangia suo padre, mangia pure lei. Sbaglio? È vero? Sono un profeta o no? Quindi in questo possiamo stare assolutamente sicuri. Posso dare l'ultimo riferimento? Ci abbiamo fatto un video, quando era ieri, quando siamo saliti, abbiamo parlato della tempesta, abbiamo fatto il video su questo, parlavamo insieme a Mary di questo argomento bellissimo. Quando Gesù disse di attraversare dall'altra riva, da una riva all'altra, ci fu una tempesta, vi ricordate ci fu una tempesta? E tutti ebbero paura di morire. E andarono a svegliare Gesù, che poverino si stava facendo mezz'oretta di sonno, che non dormiva mai, non aveva mai bravo, l'unico mezz'ora di sonno che si faceva, dice l'unica volta che noi sentiamo che Gesù stava dormendo, lo hanno svegliato. Allora arrivano quelli più spirituali che dicono no, Gesù non dormiva, perché Dio non dorme. Gesù era uomo, perfettamente uomo, come mangiava, aveva i suoi bisogni come ognuno di noi, quindi doveva dormire come tutti gli altri. E mentre stava dormendo aveva tanto sonno che manco sentiva la tempesta. C'era la tempesta e lui continuava a dormire, tranquillo. E dice la Bibbia che i discepoli andarono a svegliarlo e disse Gesù! 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 Ma proprio non te ne frega niente che noi stiamo morendo. Gesù si alza. Si lava la faccia direttamente dalla pioggia. Si alza e non rimprovera i suoi. Per dire, perché mi avete svegliato? Ma come, non lo sapete che io sono qua, io non posso morire. E se io non posso morire, voi siete tranquilli perché voi siete con me. No, la prima cosa che Gesù fa è sgrida il vento e calma la tempesta. E poi si gira e dice, ma perché avete paura? Non avere vergogna della tua paura. Non avere vergogna. È umano. Se qualcuno ti dice, se tu hai della paura vuol dire che non credi in Dio. Non gli dare ascolto. Perché non è vero. Gesù risolve prima il tuo problema, che ti dà paura, e poi parla con te. Riuscite a vedere questo discorso? Lo svegliano, Gesù risolve il problema che dava paura ai discepoli. Prima gli risolve il problema e poi si gira verso loro e dice, ma perché avete paura? Io immagino i discepoli che lo guardavano. Certo, facile per te dirlo. Tu che calmi le tempeste, parli al vento e ogni cosa è possibile, facile per te dirlo. Eppure Gesù non li rimprovera, Gesù non li prende in giro. Gesù non gli rinfaccia determinate cose, ma con amore lui parla delle loro vite e dei loro cuori e spiega come stanno le cose. Il Signore questa sera vuole liberarti dalla tua paura. Amen. Alleluia, alziamoci in piedi. Questa sera il Signore vuole liberarti dalla tua paura e vuole farti comprendere che Lui non ti ha mai lasciato e non ti ha mai abbandonato. Alleluia. C'è qualcuno che soffre di paura qui? O non ha predicato a nessuno? C'è qualcuno che ha problemi di ansia, problemi di paura? Ok, io so che è una cosa che riguarda tutti, quindi fare un appello generale mi sembra assurdo, perché io sono già messo davanti, quindi, ok? Però vorrei che pregassero stasera Giuseppe, sia Giuseppe, Mary, magari Antonella, se anche tu ci vuoi dare una mano, per pregare per persone che realmente stanno vedendo che la paura e l'ansia stanno producendo dei risultati veramente dannosi, anche a livello fisico, gastrite, ulcera. Non riesci più, scusatemi, ad andare in bagno, o forse ci vai troppo, no? Nel senso che questo crea proprio dei problemi intestinali anche di un certo tipo, problemi di irrigidimento nei muscoli, problemi fisici, o semplicemente non riesci a dormire la notte, persone che hanno bisogno di prendere le pillole per dormire, che hanno bisogno di, non lo so, di interventi esterni. Io vorrei che pregassimo insieme, eh? Se senti nel tuo cuore hai bisogno, io voglio chiederti, voglio incoraggiarti di venire qua davanti, perché vogliamo pregare per te. Dai,
io mi metto qui un attimo, cantiamo un pochettino,
stiamo ancora qualche minuto prima di concludere. Se hai bisogno di ricevere preghiera, vieni avanti, dai, senza dubbio.
Dio parlerà a te direttamente in questo deserto.
Alleluia.
Non voglio parlarti del deserto perché ci sarebbe tanto da dire. Noi lo affrontiamo come qualcosa di negativo e ti voglio dire questo: il deserto è il tempo di Dio e il luogo di Dio. È la tua vita. Quando ho scoperto queste cose ho cominciato a ringraziare il Signore, perché ogni volta che parlavo di deserto mi sentivo male. E dove Dio ti vuole, e dove Dio sta formando la tua vita, dove Dio vuole parlare alla tua vita, Dio parlerà direttamente a te nel deserto dove tu ti trovi, ti stai mettendo paura alla tua vita. Beh, poi voglio incoraggiare qualcuno, se tu senti nel tuo cuore di cominciare a scrivere qualcosa da parte di Dio, a scrivere, a fare delle cose per Dio, iniziare a farle. Questo è qualcosa che tu hai dentro al tuo cuore, inizialo a fare, non ti trattenere. E ancora voglio parlare a qualcun altro, stai correndo come un atleta, stai portando l'Evangelo, la fiaccola. Il Signore ti dice continua a correre per me, continua a parlare di me, continua a infiammare, a accendere altre persone per me, continua a fare questo. E poi il Signore mi dava una parola, c'è il Salmo 23 parlando sempre di paure e di ferite, e lo conosciamo tutti, però lo volevo leggere con voi. Perdonatemi se prendo questi pochi minuti, ma a conferma di quello che è stato detto. Il Salmo dice: l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà, egli mi fa giacere in verdeggianti pascoli, egli mi guida lungo le acque quiete, egli mi ristora l'anima e mi conduce nei sentieri di giustizia per amore del suo nome. Io non temerò male alcuno perché tu sei con me. Thank you.
che ho il tuo bisogno, sai, è chiaro agli occhi miei, lascia i tuoi pensi e chiedimi, è già da molto tempo che aspetto proprio te, tra le mie braccia.
Anzi, l'amore perfetto
L'amore perfetto
caccia via la paura.
La paura ha a che fare con la punizione, e chi vive nella paura non è perfetto nell'amore. C'è solo una cosa al mondo che può cacciare via la paura dal nostro cuore, ed è solo realizzare l'amore del Padre nella nostra vita.
Amen.
Ed è per questo che voglio pregarti, Padre, insieme ai miei fratelli, insieme alle mie sorelle, insieme a questi cari qui, che la rivelazione del tuo amore possa essere così forte che desideriamo che esploda dentro di noi, affinché non solo possiamo avere noi il beneficio, ma che attraverso di noi tante persone possano avere un beneficio. Padre, lo hai fatto nella mia vita, tramite me hai aiutato tanti. Se lo fai nelle nostre vite, centinaia, migliaia e migliaia possono essere liberati, guariti, realizzare il tuo amore che non ha confini, che non ha limiti, che è senza misura. Ed è per questo che vogliamo ringraziarti stasera, senza misura, senza limiti. Ti ringraziamo perché è stata una riunione di famiglia, grazie perché fratelli e sorelle si sono riuniti per parlare dell'amore del Padre e realizzare il tocco del Padre nella propria vita. Ed è per questo che noi ti ringraziamo con tutto il cuore questa sera, per come tu operi ancora nelle nostre vite, nel nome di Gesù.
Amen.
Amen.
Ogni persona qui presente, papà. Grazie perché tu ti sei servito di noi per portare qualcosa di te, papà. Ma io ti ringrazio per ognuno di loro, per come hanno lasciato qualcosa nella nostra vita, papà. Per come tu ti sei servito di loro per parlare ai nostri cuori, portando anche dei cambiamenti incredibili dentro di noi, padre. Io voglio ringraziarti, padre, perché niente è scontato. Grazie per ogni singola persona, grazie per come hai arricchito e arricchisci le nostre vite, papà. Grazie perché ci hai fatto sperimentare ancora una volta la bellezza dell'essere famiglia, padre. Dell'essere veramente una sola cosa, padre, che appartengono a te, tutti i tuoi figli, papà. Papà, io ti ringrazio con tutto il cuore per le gioie che ci hai dato in questi queste riunioni, papà. Grazie per ogni cosa, grazie per come, per tutto quello che hai fatto e che continuerai a fare nella vita dei miei fratelli, padre. Io ti chiedo, papà, che ognuno di noi possa sperimentare in maniera più profonda, papà, la bellezza, la grandezza del tuo cuore, papà.
Amen.
Non
Alleluia.
Attraverso altre persone, Gloria, ma in maniera personale, papà. Sì, in maniera personale, perché solo tu sai come parlare ad ognuno di noi e toccare il profondo dei nostri cuori, padre. Io dichiaro trasformazione radicale nella mente di ognuno di noi, nel nostro cuore, papà, affinché possiamo veramente realizzare chi siamo in te e portare un cambiamento, papà, non solo in questo paese, papà, ma un cambiamento in questa nazione, papà. Ti chiediamo di servirti di noi, papà. Siamo disposti, papà, ad andare ovunque tu ci manderai, papà, perché desideriamo che il tuo amore trionfi, papà, in ogni paese, in ogni città, in ogni nazione, papà. Sì, perché il tuo amore ha trionfato una volta e per sempre, padre. Grazie, grazie per tutto quello che tu farai. Grazie per come continuerai a ministrare, a parlare alle nostre vite, padre. Grazie per come aprirai i nostri occhi e ci farai vedere delle cose incredibili, padre. Ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha udito. Queste sono le cose, padre, che tu farai vedere ad ognuno di noi, padre. Grazie per la bellezza dell'unione, padre. Grazie per la bellezza di questi cuori, papà. Ti chiedo che tu possa custodire ogni cuore qui presente, padre. E io ti ringrazio per tutti quelli che ancora, padre, in questo paese e anche fuori non ti conoscono, non hanno conosciuto la bellezza di questo amore, non hanno conosciuto questo Padre meraviglioso. E noi ti chiediamo stasera, manda noi, Padre, manda noi a rivoluzionare le case, papà, a rivoluzionare la vita di ogni persona che è nella disperazione perché non ti conosce, Padre. Manda noi a portare libertà, guarigione, papà, e a manifestare la tua gloria in maniera forte e potente, Padre. Sì, perché noi siamo quei pazzi che credono fermamente in te, Padre, e che per te ogni cosa è possibile, Padre. Grazie, Signore, grazie con tutto il cuore, Padre, nel nome potente di Gesù.
Amen.
Alleluia.
C'è un cestino, quanti desiderano fare un'offerta, fatela con tutto il cuore, là c'è un cestino se desiderate farla, salutiamo, saltiamoci, abbracciamoci, benediciamoci, non sappiamo quando ci vedremo la prossima volta, speriamo di farlo al più presto, stiamo organizzando, però ma ci rivedremo qui, come si dice, o da qualche altra parte ci
rivedremo.
No, ma ci rivedremo qui, ci rivedremo qui
da qualche altra parte, intendi? No, no, no,
ci dobbiamo fare tante cose, ok? Quindi abbracciamoci con tutto il cuore, benediciamoci gli altri e usciamo da questa stanza che c'è troppo caldo. Ok? Salutiamo i nostri fratelli, dai, salutiamo i nostri fratelli. Salutate, lo facciamo con i nostri fratelli. Salutate.
Ciao, ciao. Dio vi benedica.
Vabbè, noi ci...
Ciao,
ciao. Basta dare chiacchiere.